E benvenuti in questa nuova puntata di Stand News, il vostro podcast e media non tradizionale preferito della domenica. Oggi in veste di audiogiornale, quindi sigla! La prima notizia ce la dà Ayyub, quindi andiamo subito dritti al punto e sentiamo cosa ha da dirci.
Questo era l'audio del video con cui medici e infermieri di Wuhan celebrano sorridenti, levandosi simbolicamente la maschera, la chiusura degli ospedali nella loro regione. Nel rivolgermi a questi, ma anche a tutti gli operatori sanitari e ai farmacisti in Italia, anzi nel mondo, li chiamerei, come ha fatto il Monsignor Moraglia, carissimi. Perché? Per l'ammirazione e la gratitudine che nutro nei loro confronti. Perché stanno offrendo una testimonianza che va ben oltre la professionalità. Una testimonianza di onestà intellettuale e responsabilità civica, di abnegazione e grande solidarietà umana. Sono molte le foto che circolano nei social e nei giornali di infermieri e medici che riposano stremati dopo doppi, a volte tripli turni, ovunque li riesca di farlo. Credo che il rispetto e una minima predisposizione a quello che è il loro spirito da parte della società civile possa facilitare o perlomeno non sovraccaricare ulteriormente il loro lavoro per uscire da questo momento di fragilità. La politica chiede di rimanere a casa onde evitare la diffusione ulteriore del Covid-19 e velocizzarne le cure. A questo appello hanno risposto diversi soggetti con offerte per rendere il meno possibile pesante lo stare in casa. Molti musei offrono ad esempio un tour virtuale, penso alla Pinacoteca di Brera, alla Galleria degli Uffizi, ai Musei Vaticani, al Museo Archeologico di Atene, al Prado di Madrid, il Louvre, il Metropolitan di New York e tanti altri. Basta visitare il loro sito. Poi durante la settimana ne riparleremo e rilinkeremo alcuni di questi. Altre imprese invece mettono a disposizione decine di servizi gratuiti, tutto coordinato dal Ministero per l'Innovazione Tecnologica e la Digitalizzazione. In questo caso le informazioni le potete trovare sul sito solidarietadigitale.agit.gov.it. Tra i vari servizi offerti, e sono comunque in continuo aggiornamento, tra i vari servizi offerti abbiamo servizi per lo smart working che facilitano lo smart working, come l'accesso a funzionalità avanzate per videoconferenze di Google G Suite, oppure Cisco Italia che dà accesso alla piattaforma Cisco Web Meetings alle aziende e ai professionisti. Amazon invece offre webinar su materie scientifiche, tecniche e coding a docenti di scuole di tutti i gradi. Anche per i più giovani, Smart Tales offre un accesso per 3 mesi ai libri interattivi di scienza e tecnologia, quindi anche un'ottima scusa per investire anche sui più giovani da parte dei genitori. La Treccani invece offre lezioni, test e strumenti per la didattica a distanza, mentre Vodafone agli studenti fino ai 26 anni offre giga illimitati e gratis per un mese, per tutto questo mese di marzo. Quindi l'occasione, le possibilità e i mezzi per utilizzare il tempo in casa, questo mese di reclusione forzata, tra virgolette, in maniera intrattenitiva sì, ma anche propositiva e produttiva, non mancano. Invito pertanto la società civile a un atteggiamento responsabile, ovviamente sereno, e ridò la linea allo studio.
Grazie Yub, bellissimo intervento, molto positivo, sicuramente ce n'era bisogno. Adesso invece andiamo diretti negli Stati Uniti d'America, a parlare di primarie, le primarie del Partito Democratico che vedono ormai due candidati fronteggiarsi. I due candidati, cioè Bernie Sanders e Joe Biden. Joe Biden, ex vicepresidente americano durante i mandati di Obama, anzi, che vorrei ricordare, perché lui non si ricordava questa cosa, non si ricordava il nome di Obama, e in una apparizione pubblica l'ha chiamato My Boss. Bello, grande Joe. E questo è un momento molto delicato per Bernie, perché nelle ultime due settimane ha perso molti dei consensi che era riuscito ad accumulare. Questo è dovuto anche perché molti degli avversari si sono ritirati dalle primarie e hanno dato il loro endorsement a Joe Biden. Non benissimo, insomma, per Bernie. Quindi diciamo che la sfida continua, anche perché ci sono in ballo 1991 delegati, di cui Joe Biden ne ha già acquisiti 844, mentre Bernie 710. La battaglia, diciamo, elettorale non è ancora finita. Gli esperti prevedono che se le percentuali rimarranno le stesse, Joe Biden comunque si aggiudicherà la nomination. Sembra molto Grande Fratello, ma si aggiudicherà la nomination intorno a fine aprile, inizio maggio. Ma non è tutto chiuso, perché questa domenica, cioè il giorno in cui la puntata uscirà, è previsto un dibattito, che è il primo dibattito uno contro uno, diciamo, di questa campagna elettorale. È sicuramente un dibattito molto particolare, perché accade in un momento storico particolare. Infatti venerdì 13 Trump ha annunciato l'emergenza nazionale per via del caro virus, e quindi anche questo dibattito ovviamente ne risentirà, perché sarà anche giustamente a porte chiuse per motivi sanitari. Ma non è tutto, perché si può citare un altro dibattito avvenuto in un periodo di emergenza nazionale, che è quello tra Obama e John McCain nel 2008, giusto poco dopo la caduta, il crollo del sistema finanziario, quel bel crack. E molti esperti concordano che sarà un dibattito fuori dagli schemi, appunto per questa situazione, perché si pensa che gli elettori premieranno il candidato che risulterà più capace di essere un leader forte, in grado di guidare la nazione in questo momento, anche perché si è visto che Trump, insomma, a riguardo non è riuscito a gestire benissimo la situazione, ecco. Appunto, gli elettori probabilmente premeranno un leader più forte piuttosto che il solito politico che parla politichese. Sicuramente uno degli argomenti più importanti che verranno trattati nel dibattito sarà la sanità, anche perché Bernie l'ha già preannunciato in una conferenza stampa martedì scorso, in cui faceva una lista di domande a Joe Biden direttamente. Gli chiedeva: Joe, ma cosa farai di questo e di questo? Perché nel momento storico in cui ci ritroviamo, l'America ha ancora un sistema sanitario a pagamento che non va assolutamente a beneficio del cittadino, del comune cittadino, che ovviamente potrà ammalarsi in questi giorni.
Joe, what are you going to do to end the absurdity of the United States of America being the only major country on earth where healthcare is not a human right?
Le probabilità di vittoria per Bernie mi duole dirlo, però sono abbastanza basse. Ma nella conferenza stampa di martedì, dopo che erano usciti i risultati dell'ultimo Super Tuesday, Sanders si è comportato da gran signore, non spendendo una singola parola negativa nei confronti di Biden, forse anche consapevole del vantaggio in fatto di dialettica che possiede, diciamo. Infatti in giro per l'internet molti sostenitori di Bernie fanno notare la demenza senile di Biden, che diciamo anche lui non perde occasione per dimostrarla questa. E infatti nell'ultima settimana entrambi i candidati hanno dovuto annullare tutti gli eventi pubblici, ovviamente e giustamente, però questo ha comportato la modifica della campagna elettorale essenzialmente. Da una parte però vediamo Bernie che dall'inizio della campagna elettorale ha fatto intorno alle 400 dirette, mentre Joe Biden e il suo team hanno pochissima esperienza, e questo si è visto venerdì sera quando Biden ha inaugurato il suo municipio virtuale con non pochi problemi tecnici. Ad un certo punto si è ritrovato tipo che stava camminando in giro per la stanza dando le spalle alla telecamera, fuori completamente dal frame. Bellissimo. E qui possiamo anche vedere il diverso approccio dei due candidati. Mentre Biden punta di più la sua campagna ai cosiddetti Bernie attrae molto gli elettori giovani, che però nelle ultime occasioni elettorali non sono andati a votare. E sarebbero gli stessi elettori che, se si presentassero alle urne, potrebbero far vincere il Partito Democratico a novembre. Questo è quello che dicono ovviamente gli esperti. Quindi, ricapitolando, è un momento storico fondamentale per gli Stati Uniti e per il mondo intero. Non vorrei essere così drammatico, ma dall'esito delle elezioni di novembre dipendono molti aspetti della nostra vita, forse la nostra intera esistenza su questo pianeta che stiamo uccidendo. Proprio per questo ci tenevo a puntare un faro su questa situazione e vi ricordo l'esistenza di questo particolare e importante dibattito. Se non vi interessa per la politica, sicuramente sarà fonte di molti meme. State informati. E a proposito di stay informati, passo la linea a Elena, che ci parlerà della questione immigrazione tra Grecia e Turchia in breve.
Amici di Sen News, io sono Elena e vi parlo dalla tendopoli presso casa mia, istituita in onore di questa puntata di Sen News. Tendopoli perché? Perché vista la quarantena, se lo studio non può andare da Sen News si crea lo studio in casa. In pratica mi sono messa sotto le coperte, io sto facendo da pilone della mia tenda e sono qui per parlarvi di un altro tipo di tende molto peggiore di quella che io ho creato a casa mia, circondandomi di Nutella Biscuits e del registratore del mio cellulare. Vi parlerò infatti oggi di una crisi migratoria che è in atto proprio al confine tra Grecia e Turchia. Partiamo da un fatto: a partire dal 27 febbraio, quando ancora la quarantena non esisteva e la vita sapeva un po' meno di Amuchina, una concentrazione molto forte di migranti si è posta nel confine che dalla Turchia porta verso la Grecia, e quindi che è il primo paese, diciamo, dell'Unione Europea sul versante est. Perché dal 27 del 2 c'è stato questo importante flusso? Perché Erdogan ha deciso di aprire i confini appunto ai migranti stanziati in Turchia. A partire dal 2016, infatti, quando il conflitto in Siria è diventato insopportabile per la popolazione, una serie di migranti e rifugiati siriani, ma non solo, provenienti anche da altri paesi, tra cui la Libia, il Bangladesh, l'Afghanistan, eccetera, eccetera, sono stati contenuti in Turchia. Perché sono stati contenuti in Turchia e non sono passati in Europa? Perché appunto nel 2016 l'Europa ha firmato con la Turchia una dichiarazione congiunta per la quale, in cambio di 6 miliardi da parte dell'Unione Europea, la Turchia si sarebbe tenuta i migranti e ne avrebbe controllando non solo il flusso ai confini, ma proprio tenendosi letteralmente i migranti provenienti dal Medio Oriente, diciamo. E cosa è successo dal 2016 ad oggi? Che la Turchia ha ricevuto solo una parte dei soldi, nel senso che ha ricevuto dall'Unione Europea solo 3,6 dei miliardi promessi, dei 6 miliardi promessi. E inoltre recentemente la Turchia sul piano, diciamo, dei conflitti internazionali si è trovata in una situazione di difficoltà, perché proprio il 27 febbraio 36 soldati turchi sono morti appunto in una offensiva per contrastare il regime siriano e la sua avanzata verso la Turchia, e diciamo che Erdogan, un po' per ottenere maggiori flussi economici, quindi maggiori soldi dall'Unione Europea, un po' per chiedere un aiuto probabilmente ai paesi della NATO per l'offensiva militare in Siria che la Turchia sta intraprendendo da diverso tempo, ha deciso appunto di fare questo gesto molto importante, cioè di permettere ai migranti siriani e non solo presenti nel territorio di attraversare il confine greco. La Turchia e la Grecia sono confinanti e è possibile attraversare il confine o via mare, attraverso ad esempio la famosa isola di Lesbo. Abbiamo anche dedicato una puntata al, diciamo, salvataggio dei migranti nell'isola di Lesbo, abbiamo intervistato un ragazzo di nome Olli, vi consiglio di ascoltarla se ve la siete persa. Oppure via terra in particolare c'è un corridoio di circa 112 chilometri che appunto divide la Turchia dalla Grecia, che però sono per lo più attraversati dal fiume Evros. Diciamo che il fiume Evros si rende un po' più attraversabile per un tratto di circa 12 km, che è appunto il punto dove la maggior parte dei migranti provenienti, ripetiamo, da Iran, Iraq, Siria, Libia, Afghanistan, Eritrea, ma anche Bangladesh, si sono accampati negli ultimi giorni. Perché si sono accampati? Perché sostanzialmente da quando Erdogan ha deciso di aprire appunto questi, non solo i centri in cui teneva i migranti, ma proprio di creare, addirittura si parla di bus che partono da Istanbul, vanno a prendere i migranti e li portano vicino al confine, sostanzialmente la situazione è diventata fuori controllo. Perché? Perché un sostenuto numero di persone, si parla di decine di migliaia, si sono trovati ad accamparsi in accampamenti di fortuna fuori, cioè nei pressi del confine, e solo che dall'altra parte, quindi dalla parte greca, hanno trovato dei militari. Infatti i confini greci sono chiusi, la Grecia ha posto appunto al confine i suoi militari, che appunto hanno intrapreso degli scontri armati veri e propri contro i migranti che cercano di attraversare il confine. Il caso più grave è stato quello di un 22enne di Aleppo che è stato addirittura ucciso da un proiettile da parte delle milizie greche. In più, come se non bastasse l'offensiva militare al confine, diciamo che i pochi migranti che sono riusciti ad attraversare il confine greco sono stati poi introdotti in un campo segreto di detenzione, dove rimanevano per qualche giorno e poi venivano riportati in Turchia di forza, sostanzialmente, senza la possibilità di chiedere asilo, cosa che ovviamente, serve manco dirlo, ma io lo dico, è contro ogni principio di diritto internazionale. Quindi in questa situazione particolarmente tesa, e che soprattutto non accenna a migliorare nel prossimo periodo, in tutto ciò l'Unione Europea che fa? Che è un po' il Renzi che fa 2.0. Allora, inizialmente l'Unione Europea ha risposto a questa crisi migratoria attraverso molte parole di solidarietà nei confronti della Grecia, e sostanzialmente però ribadendo i confini sono chiusi rispetto appunto all'ingresso di altri migranti all'interno dell'Unione Europea. Questo per una serie di ragioni politiche, nel senso che già nel 2015 molti stati erano molto contrari, no, all'ingresso dei migranti all'interno dell'Unione Europea, e soprattutto perché manca un piano a lungo termine, nel senso che non è stata pensata né e nemmeno proposta una riforma o un sistema di ricollocamento che non più efficaci di quelli che, insomma, già attualmente sono presenti sul territorio europeo. Nei giorni successivi la Turchia ha comunque chiuso i confini marittimi, quindi deciso di non far più passare attraverso Lesbo i migranti, che comunque nel senso in pervia illegale ci continueranno a provare, io suppongo. E cosa succederà? Cosa ne sarà di questa scelta di Erdogan di aprire i confini? Molto probabilmente l'Europa non opterà per l'ingresso di nuovi migranti e cercherà, anche se ancora non ci sono indiscrezioni al riguardo, di ottenere un nuovo accordo con la Turchia, anche perché si parla di flussi migratori di circa 3,6 milioni di persone e che ovviamente uscirebbero dalla Turchia per entrare nel territorio europeo. L'ultima, a mio parere, molto strana proposta fatta dalla commissaria affari interni dell'Unione Europea è stata quella di pagare 2.000 euro a migrante per tornare nel paese di appartenenza, quindi diciamo che l'ultima soluzione notizia del 12 marzo è stata quella appunto di stanziare dei fondi, dare 2.000 euro al singolo migrante per chiedergli di tornare nel proprio paese. Proposta che trovo sinceramente alquanto assurda per due ragioni. La prima è che se un migrante è un richiedente asilo non può tornare nel proprio paese, quindi non si risolverebbe minimamente questo problema, anzi sarebbe esattamente come prima la situazione. La seconda è che per quanti migranti economici ci possano essere, cioè appunto per quante persone, ovviamente c'è anche quel problema, trovo ridicolo offrire 2.000 euro a migrante per tornare al proprio paese, perché uno può accettare e poi ripresentarsi e ovviamente provarci di nuovo, provare a attraversare attraverso le vie illegali ed entrare nel paese, oppure, e comunque, cioè, mi sembra comunque una cifra irrisoria. Sono stati stanziati, cioè si pensa di stanziare circa 700 milioni di euro appunto per far funzionare questa misura di contenimento dei migranti, che appunto lascia il tempo che trova, è una proposta che trovo veramente assurda, e dovrebbe però appunto diminuire il flusso di circa 5.000 persone, cioè circa 5.000 persone dovrebbero essere interessate da questa proposta appunto. Che dire, la situazione è abbastanza assurda, molto tesa, e soprattutto quando il tempo migliorerà e quindi saranno più frequenti i passaggi via mare, sarà molto interessante vedere come questa situazione si manterrà, sarà interessante vedere cosa deciderà di fare Erdogan. E quindi noi siamo qui aspettando le news dal mondo, dalla Turchia e dalla Grecia. E passo la linea allo studio e mi mangio un Nutella biscuit, raga, forza, stiamo a casa, ascoltiamo Sen News, ascoltiamo un botto di roba, ciao.
Grazie Elena, grande capacità di sintesi, sicuramente un argomento molto spinoso, ma da questo argomento molto spinoso passiamo a uno che forse ci ucciderà, o forse no. Non lo so.
Un asteroide grande come l'Everest sfiorerà la Terra il 29 aprile, questo quanto annunciato dalla NASA. L'asteroide 52768 è stato avvistato per la prima volta nel 98 e si stima abbia una grandezza che va dagli 1,7 ai 4 km di diametro. Il giorno in cui sarà più vicino al nostro pianeta sarà appunto il 29 aprile del 2020, mentre un altro passaggio ravvicinato sarà a settembre del 2057. Pur intersecando l'orbita terrestre, le tempistiche e la distanza non rappresentano un vero problema per il genere umano, tanto che non è compreso nella lista degli oggetti pericolosi e a rischio di impatto di CNEOS, il centro NASA che monitora l'orbita di oggetti vicini alla Terra. Anche se l'asteroide 52768 non rappresenta appunto un vero pericolo per la Terra, questo non significa che il problema non esista. La Terra è stata infatti già colpita in passato da asteroidi e questo potrebbe tranquillamente accadere di nuovo. Per questo agenzie spaziali come NASA e ESA stanno pensando e sviluppando nuove strategie per difenderci eventualmente da asteroidi. La missione più famosa è la DART, che rappresenta un tentativo di deviare l'orbita di un corpo celeste. Al momento è ancora un sistema sperimentale e non abbiamo ancora risultati, considerando che sarà lanciata, a meno di imprevisti, nel 2021 e che quindi i primi risultati inizieranno ad arrivare nel 2022. Ovviamente non c'è da fare degli allarmismi in questo momento, visto che gli esperti ci hanno tranquillizzato a riguardo, e non c'è da iniziare a pensare a soluzioni alla Armageddon con Bruce Willis che non sono assolutamente realistiche.
Grazie Yub per questa news molto particolare, oserei dire. Cari audioascoltatori, siamo giunti alla conclusione di questo audiogiornale e quindi vi ringrazio per l'ascolto. Vi ricordo che potete seguirci su Instagram @podcast.send.news per contenuti extra, stessa cosa anche su Facebook, e vi ricordo che ci potete ascoltare nella piattaforma dove ci state ascoltando e Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Anchor, Spreaker, anche se non ci sono tutte le puntate, e soprattutto Beats Radio. Baci e abbracci, ma da lontano, e lavatevi le mani.